lode e ringraziamento. L'ora verrà in cui saremo a casa, andremo a casa. E quest'ora è sempre più vicina. Io vi saluto questa mattina per questo servizio nel nome del Signore e auguro a voi tutti le benedizioni di Dio. Credo che noi tutti siamo riconoscenti per le benedizioni che il Signore ci ha concesso ieri sera e siamo in grande aspettazione che anche questa mattina Egli ci benedirà. Ed ogni problema che è in mezzo a noi, qualunque sia, Egli lo risolverà. Questo noi lo crediamo, perché Egli ha promesso di essere in mezzo a noi. Gesù è qui. Egli vede la vostra brama, vede il vostro e il mio desiderio, ed Egli lo appagherà. Iniziamo adesso a cantare alcuni cantici. Iniziamo con il cantico numero 1 in questo piccolo innario. Io canterò del mio Redentore. Chiedo al fratello Thomas di venire e cantare con noi questi cantici.
Thank you.
cantiamo alcuni cori e iniziamo da pagina 40 con il coro numero 5. Noi daremo la gloria a Gesù.
Coro numero 3,
io voglio vedere colui che morì per me.
Ed ancora il numero 6,
inonda la mia anima.
E come ultimo il numero 8,
sol abbi fe, sol abbi fe.
Amen.
Questo noi lo crediamo, che Egli è presente. E se noi crediamo, come dice la Scrittura, allora anche questa mattina ogni cosa è possibile. Prima che il fratello Müller venga a pregare con noi, vorrei leggere una parola dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Giovanni, capitolo 7, dal verso 37. Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Fin qui questa parola. Noi crediamo che Gesù è morto sulla croce del Calvario, che tutti i nostri peccati, tutte le nostre malattie, tutti i nostri dolori, Egli li ha presi su di sé ed Egli ha esclamato: è compiuto. E Gesù è stato preso su nella gloria. E la promessa del Padre, lo Spirito Santo, la potenza di Dio, Egli l'ha sparso. Questo è stato al principio. Noi viviamo alla fine del tempo della grazia. Anche oggi Gesù Cristo è lo stesso. Ed Egli vuole spandere il suo spirito e la sua potenza sul suo popolo. Siamo noi in grande aspettazione questa mattina? Allora può aver luogo. La promessa è per noi, fratelli e sorelle. Così disse Pietro, per tutti coloro che il Signore Dio nostro ne chiamerà. Il Signore ci ha chiamati. Noi siamo qui questa mattina per ricevere ciò che Egli ha preparato per noi. Siamo riconoscenti a Dio? Siamo in grande aspettazione? Ma la cosa importante è, come dice qui la Scrittura, chi crede in me, come ha detto la Scrittura. Di questo si tratta, di credere. Chi crede questa mattina riceve quello che il Signore ha promesso. Ora chiedo al fratello Müller di venire. Per favore, vieni, fratello. Alziamoci in piedi per questo. Caro Signore Dio, io ti ringrazio con tutto il mio cuore che posso essere di nuovo qui, in mezzo ai tuoi figlioli. E io ti ringrazio che tu ci hai benedetti ieri sera. Signore, grazie per l'apertura della parola della profezia. Signore, a noi è richiesto di prestare attenzione alla parola della profezia che brilla come una lampada in luogo scuro, finché la stella del mattino sorga nei nostri cuori. Io ti ringrazio, Signore, così metto questo servizio davanti a te. Lo affido a te. Per favore, apri i nostri cuori e custodisci la tua parola nei nostri cuori. Perché se noi lasciamo agire la tua parola nei nostri cuori, compierà ciò che tu vuoi. Per favore, benedicici dalle ricchezze della tua grazia. Fortifica il tuo servitore, benedicilo. Io ti ringrazio e ti lodo, caro Gesù, perché qui si tratta che tu possa manifestarti in mezzo al tuo popolo. Signore, ti ringrazio e ti lodo per ogni cosa. Nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo, Signore, dammi la potenza. Signore, parlami. Ed ancora cantiamo Io lo amo, io lo amo. Cantiamo Questo è il giorno. Questo è il giorno. ed ancora cantiamo più vicino a casa. Potete sedervi. Sì, questo possiamo dirlo con piena convinzione. Più vicino a casa, più vicino a casa. Molto presto l'opera sarà compiuta ed allora ci riposeremo a casa. Vorrei anch'io dare il benvenuto a voi tutti. Sinceramente, apprezziamo realmente che voi tutti veniate da vicino e da lontano per ascoltare la parola del Signore. In particolare, tutti i fratelli nel ministero che vengono per ascoltare nuovamente la parola, per trasmetterla nelle loro assemblee, ovunque siano. Noi tutti abbiamo compreso ieri sera che questo è il tempo di Dio, l'ora che i profeti aspettavano. Come scritto, molti hanno desiderato vedere quello che voi vedete ed ascoltare quello che voi ascoltate. Tutti i profeti che hanno profetizzato ciò che avrebbe avuto luogo, loro naturalmente bramavano questo, di vedere l'adempimento di ciò, di sperimentarlo. Loro tutti avevano visto e salutato le promesse da lontano. Così leggiamo nella lettera agli Ebrei. E noi quale Chiesa del Nuovo Testamento, non abbiamo salutato le promesse da lontano, no. Tutto ciò che Dio ha promesso dall'inizio del nuovo patto, noi possiamo testimoniarlo per mezzo della sua grazia. Possiamo seguire le tracce divine del piano di salvezza da Matteo, capitolo 1, come ogni cosa è stata adempiuta, ciò che era stato promesso per quel tempo, e noi possiamo vedere come ogni cosa viene adempiuta di ciò che era stato promesso per questo tempo. È la più grande grazia che Dio possa dare ad un uomo, di fargli conoscere le sue vie, di rivelargli la sua parola e di dargli la forza per camminare nella volontà di Dio. E come abbiamo letto nella parola di introduzione, di credere come ha detto la Scrittura, che possiamo realmente riceverlo ed accettarlo per fede. Se noi crediamo come dice la Scrittura, allora l'effusione dello Spirito deve aver luogo. Allora la promessa di Dio deve diventare realtà. Allora fiumi d'acqua viva devono scorrere dal nostro seno. Ed allora tutto ciò che Dio ha promesso deve aver luogo per mezzo della sua grazia. Ora brevemente i saluti. Ieri sono arrivati tardi ancora dei saluti che non abbiamo potuto trasmettere. E questo lo faremo adesso. Ieri erano collegati 967 computer in tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, in ogni continente. C'erano 967 computer collegati per condividere con noi la preziosa parola di Dio. Ed io presumo, fratelli e sorelle, che la parola di Dio è diventata preziosa per noi, che abbiamo un collegamento interiore con la parola e che la parola è indirizzata a noi e poi viene creduta e compie allora ciò per cui è stata mandata. Poi abbiamo saluti dalla Russia, in particolare da Mosca, poi dall'Ucraina, tutti quelli che parlano il russo sono stati anche benedetti, hanno ascoltato e si sono rallegrati della parola di Dio. Poi tutti i fratelli nel ministero, io realmente auguro loro le ricche benedizioni di Dio con tutto il mio cuore, sebbene non li menziono per nome. Voi siete qui da tutti i paesi vicini, da tutta l'Europa, e possa il Signore Dio benedirvi, possa Egli essere con voi tutti. Al mio amico e fratello Henrik Wallström auguro la speciale benedizione dell'Onnipotente Dio. Poco fa mi ha detto nel mio ufficio: fratello Frank, oggi sono esattamente 40 anni da quando ti ho incontrato a Copenaghen, quando ti ho tradotto nella città di Copenaghen. Dio realmente in ogni popolo, lingua e nazione si è preso cura di ciò che possa essere tradotto e che la parola di Dio potesse essere annunziata in questa maniera. Poi abbiamo saluti da Libreville, Gabon. Il fratello era sopraffatto, ha detto: fratello Frank, abbiamo visto ed ascoltato tutto e abbiamo testimoniato ogni cosa. Poi un fratello da Melbourne, Australia, e gli ha detto: fratello Frank, noi abbiamo potuto vedere tutto, abbiamo potuto udire e sperimentare ogni cosa. Poi il fratello Christian da Ottawa, poi ancora una volta il nostro fratello Koch dall'Australia, il genero del mio caro amico, il fratello Frangos, che si è dipartito un anno fa. Dio ha aperto le porte dappertutto. E Dio ricorda ancora oggi, ho predicato a Gisborne, Nuova Zelanda, nel 1970. E questo fratello Frangos è venuto dall'Australia e alla fine ha detto: fratello Frank, tu devi venire da noi, devi predicarci la parola. E così è accaduto in Australia. Io sono andato là di città in città per predicare la parola di Dio. Poi abbiamo saluti da Torino. Poi abbiamo speciali saluti dal nostro fratello Pino Davi da Palermo. Poi ancora speciali saluti dal fratello e dalla sorella Holveti e da tutti i credenti della Finlandia. Poi speciali saluti dal fratello Gilson. Noi tutti conosciamo il fratello Gilson. Egli è molto anziano. Non può più guidare con la macchina come egli desidera. E saluta specialmente il fratello Kupfer. Dio ti benedica, fratello Kupfer. Poi abbiamo ancora saluti dal fratello Paul da Nairobi. Poi saluti da Addis Abeba. E lì c'è il desiderio che non appena possibile io possa andare in Etiopia per predicare di nuovo la parola di Dio là. Poi abbiamo saluti da Port Elizabeth, dal fratello Jason. Poi ancora una volta saluti dal Chad. Poi ancora saluti da Bologna. I nostri fratelli e le nostre sorelle sono uniti a noi e con il Signore. E lo dico qui oggi, chi è unito con il Signore è unito con la parola e con colui che la predica, è unito a Dio e noi siamo uniti gli uni gli altri nella parola, nello spirito e nell'amore di Dio. E l'amore di Dio è naturalmente il vincolo della perfezione divina. E quando i nostri cari fratelli e le sorelle hanno cantato questo meraviglioso cantico, molto presto la sua opera sarà compiuta. Il Signore si è preso la responsabilità per questo, di adempiere la sua opera di redenzione. Egli l'ha iniziata ed egli la porterà pure a compimento. E in effetti io non dovrei preoccuparmi tanto, ma dovrei credere che noi, quali predicatori, non possiamo fare nulla, non possiamo adempiere nulla, ma la parola che noi predichiamo opera in coloro che la credono. Dunque, voglio menzionarlo brevemente, perché è venuto sul mio cuore adesso. Cosa voglio di più? Nel gennaio 1981 ho visto la sposa come era vestita di bianco. Tutti erano giovani e venivamo presi su. È proprio la mia natura di non prendere la parola di Dio alla leggera, ma di predicare la parola affinché gli ultimi possano comprendere. Per molti, specialmente per tutti i nuovi arrivati, non è facile comprendere tutto in una volta. Ma Dio naturalmente fa grazia ed egli conduce nella sua parola. Se siamo credenti da 50, 40, 30 o 10 anni, o che siamo stati aggiunti adesso, Dio ci aggiorna nel regno di Dio ed egli ci parla attraverso la sua parola. E tutto ciò che ascoltiamo per fede lo riceviamo, ci viene rivelato. E poi siamo di nuovo in Isaia 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Il nostro messaggio è il messaggio divino, la parola della croce, del crocifisso, della riconciliazione di Dio con l'umanità, della salvezza che Dio ci ha dato. Egli ha perdonato tutti i nostri peccati, tutte le nostre trasgressioni, egli le ha perdonate e per grazia possiamo diventare figli di Dio. E secondo Galati 4 noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli. Questo è naturalmente qualcosa di potente. La rivelazione del Padre nel Figlio ha avuto naturalmente quale scopo? Che noi fossimo riportati nell'adozione, ricevendo la vita eterna per mezzo della sua grazia. Siamo diventati figli e figlie di Dio. Abbiamo la stessa vita di Dio in noi, come è stato nella rivelazione di Dio nel Figlio. È naturalmente il piano di salvezza del quale non si può discutere, ma noi siamo diventati una parte d'esso, di ciò che Dio ha preparato per noi sin dall'eternità. Tuttavia, vedete, fratelli e sorelle, noi veniamo da differenti nazioni, da differenti direzioni di fede, da differenti dottrine che abbiamo portato con noi. Ma in questo luogo la parola viene predicata e la dottrina pura della Bibbia viene messa sul candelabro. Il nostro Signore disse in quel tempo: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. E chi vuole fare la sua volontà troverà, vedrà, scoprirà che questa dottrina è da Dio. Dunque, non la mia, non la nostra dottrina, ma la pura, verace parola di Dio che rimane per sempre. E Pietro naturalmente l'ha detto: questa è la parola che noi vi predichiamo. Non un'altra parola, ma la parola originale del nostro Dio. E se poi pensiamo alla grazia che Dio ci ha dato realmente di piazzare tutto in modo biblico. Io penso qui adesso specialmente ad Israele e ad un uomo che vuole prendere il ruolo principale e che va in Zaccaria 13, verso 7, dove è scritto: colpisci il pastore e le pecore saranno disperse. Ma questo non è tutto. Si può leggere in Matteo 26, si può leggere in Marco 14, ma nel verso successivo è scritto che due terzi sarebbero periti e l'ultimo terzo sarebbe stato purificato. E adesso quest'uomo, che non ha null'altro da fare, ma gli crede la Trinità e predica ai giudei che l'ultimo terzo deve essere ancora ucciso, e predica una parola che è terribile. E poi a Gerusalemme, in Israele, ed egli pensa di fare un servizio a Dio. Ve lo leggo affinché sappiate di cosa si tratta qui. Ed ecco qui l'enfasi, quanto sia importante comprendere realmente la parola della profezia. Qui in Zaccaria, capitolo 13, nel verso 7 sta scritto: insorgi, o spada, contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli. Voi potete leggerlo nell'adempimento in Matteo 26, verso 31. Potete leggerlo nell'adempimento in Marco 14, verso 27. Ed ora viene il verso successivo, che quest'uomo predica ed enfatizza in modo particolare. Verso 8. E in tutto il paese avverrà, dice l'Eterno, che i due terzi vi saranno sterminati e periranno, ma un terzo vi sarà lasciato. Questo naturalmente è già accaduto. Perché quest'uomo porta queste cose al popolo di Israele che ha già sofferto tante cose? Perché quest'uomo interpreta questo passo della scrittura ed annuncia ciò che dovrebbe essere distrutto in mezzo a loro? L'ordine divino ci dice che i due profeti andranno a Gerusalemme, e questo dopo che la chiesa di infrenazioni è compiuta, completa, e con questo incarico divino predicheranno la parola, e in mezzo alla loro proclamazione gli eletti dalle 12 tribù di Israele saranno chiamati fuori e saranno suggellati. Già in Zaccaria capitolo 4 viene annunziato dove il candelabro con il contenitore d'olio viene mostrato con i 7 tubi nella parola della profezia e poi nel libro dell'Apocalisse capitolo 1, 2 e 3 viene anche mostrato il candelabro a 7 braccia. Ma di lato a questo candelabro, non nel candelabro, ma a destra e a sinistra, non nel candelabro, a destra e a sinistra, accanto al candelabro, per mostrare in modo profetico che i due profeti non vengono nell'epoca della Chiesa, ma soltanto quando l'opera di Dio è compiuta nella Chiesa del Nuovo Testamento, quando giunge alla fine. Allora i due profeti entreranno in scena, eserciteranno il loro ministero per 3 anni e mezzo, e poi il patto, il trattato sarà spezzato. E allora 2 Tessalonicesi capitolo 2 giungerà a compimento, quando l'anticristo verrà e siederà nel Tempio di Dio ed abolirà il sacrificio. Allora il Signore verrà e lo colpirà con il soffio della sua bocca. Ogni cosa sarà adempiuta, proprio come Dio l'ha detto nella sua parola. Tutto è grazia. E fratelli e sorelle, l'abbiamo ripetuto molte volte qui. La grazia di non conoscere nulla, ma di dipendere da Dio e di pregare: guidami per mezzo del tuo spirito, affinché possiamo dire nella proclamazione: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. E quello che non è ancora accaduto avrà luogo, così come è certo che Dio l'ha detto e come è certo che Egli vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Le differenti venute del nostro Signore le ho annotate velocemente. In Matteo 25, Egli viene come sposo per prendere e portare la sposa a casa. In Matteo 25, dal verso 31, Egli viene quale figlio dell'uomo e siede sul trono della sua gloria, e tutte le nazioni saranno radunate intorno a lui, e poi egli giudicherà in mezzo alle nazioni. Una venuta totalmente diversa, non in collegamento con la cena delle nozze, ma in collegamento con il giudizio che egli terrà. Chi legge poi in 2 Tessalonicesi 1, dal verso 3, vede che il Signore verrà nel fuoco. Egli verrà nel fuoco per giudicare. Chi va in Apocalisse 1, poi, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche coloro che lo hanno trafitto. E poi fino ad Apocalisse 16, dove si parla di Armageddon. Ecco, io vengo come un ladro. E poi fino ad Apocalisse 22. Ecco, io vengo presto. Differenti venute in differenti collegamenti che appartengono all'intero piano di salvezza del nostro Dio. Ma giusto per enfatizzarlo, fratelli e sorelle, chi legge l'ultimo capitolo nel libro dell'Apocalisse scoprirà quanto spesso si parla della sposa, della cena delle nozze dell'agnello, non più di tutte le trombe dei giudizi, non più delle sette coppe, non più di quello che era, no. Proprio alla fine, la parola di Dio, l'ultimo messaggio, è indirizzato alla sposa. E proprio alla fine viene il riassunto: lo spirito e la sposa dicono vieni. E chi ha orecchie ascolti e dica vieni. E poi abbiamo di nuovo l'ammonizione: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E chi vince erediterà tutte queste cose. Questo naturalmente è scritto 7 volte in Apocalisse 2 e 3. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E chi vince, chi realmente vince tutti gli ostacoli che sono sulla nostra via, e voi vedrete che il nemico ergerà abbastanza ostacoli sulla nostra via, ma con l'aiuto di Dio noi vinceremo ogni cosa e raggiungeremo la destinazione. Quanti possono credere che il Signore è con noi? Egli completerà la sua opera con noi. Amen, amen. Naturalmente, certamente. E diciamolo continuamente di nuovo: se egli non lo fa con coloro che credono adesso, che credono le sue promesse adesso, che lo seguono adesso, che gli sono ubbidienti, se non lo fa, se non lo porta a compimento con loro, con chi dovrebbe farlo? Con i carismatici? Lo farà con le 347 chiese e denominazioni che sono unite nel Concilio Mondiale delle Chiese? No! È la Chiesa chiamata fuori, la Chiesa separata, la proprietà di Dio che è stata acquistata tramite il prezioso sangue dell'agnello. E così noi aspettiamo il ritorno del Signore e sappiamo che Egli verrà. È naturalmente scritto: il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse come alcuni pensano, ma Egli non vuole che alcuno perisca. Egli verrà soltanto quando l'ultimo sarà chiamato fuori e sarà aggiunto alla Chiesa sposa. Soltanto allora la porta sarà chiusa e allora il ritorno del Signore avrà luogo. Riguardo a ciò che Dio fa adesso, noi possiamo averne parte, ed è realmente soltanto la grazia di Dio. Ed Egli ha unto i nostri occhi e ci ha dato rivelazione, e si può leggere in Luca 24, soltanto quando il Signore parlò di Mosè, dei Salmi e dei profeti, quando parlò ai suoi discepoli in merito all'adempimento di ciò, non dovevano adempiersi tutte queste cose? Non doveva essere tutto adempiuto ciò che Dio ha detto nei Salmi, in Mosè e nei profeti? E poi sta scritto: egli aprì il loro intendimento per comprendere le scritture. Così anche loro potevano piazzare ciò che aveva avuto luogo. Questo lo vediamo in Matteo capitolo 1. Ma tutto questo è accaduto affinché potesse essere adempiuto. Ed è il continuo l'adempimento della scrittura fino a Giovanni 19, dove sta scritto affinché potesse essere adempiuto ciò che Dio ha detto tramite i profeti. E i discepoli, specialmente i quattro evangelisti, hanno potuto dare un completo riassunto dalla nascita fino all'ascensione del nostro caro Signore. Loro erano testimoni oculari, erano testimoni auricolari. E Giovanni scrive naturalmente ciò che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito della parola della vita. Questo noi l'annunciamo a voi. E tutti coloro che ascoltano la predicazione con fede, a loro gli viene rivelato per mezzo della sua grazia. Noi possiamo andare di nuovo in questo soggetto, che il Signore in questa epoca profetica ci ha dato e ha mandato un ministero profetico. Ma di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Che glorifichiamo un uomo? No! La nostra attenzione è stata attirata alla parola. Come Giovanni il Battista non preparava una via per sé, ma preparava la via al Signore. E così è accaduto anche nel nostro tempo. L'uomo di Dio non ha suonato la sua tromba e non ha preparato la propria via. No, egli ha condotto il popolo di Dio per unirlo con Dio. Ha preparato la via, ha tolto tutti gli ostacoli dalla via, come scritto nel profeta Isaia. Togliete ogni ostacolo, toglietelo via. Ci sono molti ostacoli nelle varie dottrine, in tutti i dogma, in quello che è stato deciso nei differenti concili. Diciamolo con grande pena. Tutte le denominazioni hanno adottato il credo che sia stato deciso nel 325 nel concilio di Nicea, che sia stato deciso nel 381 a Calcedonia, che sia stato deciso nel 431 nel concilio di Efeso. Tutto è stato adottato ed adottato, cosicché la Chiesa mondiale è la madre, secondo Apocalisse 17, e tutte le altre chiese sono le figlie, e tutte hanno bevuto dalla coppa di Babilonia. E la scrittura dice che hanno perso la mente. Fratelli e sorelle, diciamolo di nuovo: la chiamata fuori è la cosa più importante in questo tempo. Nella Chiesa di Gesù Cristo non deve rimanere neanche la più piccola briciola di lievito, Nella Chiesa mondiale niente è rimasto della Scrittura. E così nella Chiesa chiamata fuori nulla deve rimanere. Nulla di ciò che è venuto da Roma. No, indietro a Dio, indietro alla sua parola, indietro all'inizio. E questo naturalmente è il messaggio dell'ora che Dio ci ha affidato per grazia. Il messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E chiunque legge il libro degli Atti dal capitolo 2, come ogni cosa è stata piazzata in un meraviglioso ordine da Dio, la conversione, il battesimo con lo Spirito Santo, tutto ha avuto luogo, sia a Gerusalemme, sia in Samaria, sia nella casa di Cornelio, sia in Atti 19. Il modello biblico era messo in atto del continuo. E tramite questo ci si può orientare che è stato Dio che ha operato tutto in tutto. Non soltanto all'inizio a Gerusalemme, ma ovunque la parola veniva annunciata. Là le persone sono diventate credenti, si sono lasciate battezzare e hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Vogliamo credere come dice la Scrittura, come è accaduto all'inizio, sia a Gerusalemme, a Samaria, ovunque fosse, in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Dio è lo stesso. Ed è naturalmente scritto, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per favore, aspettiamolo. Se non l'aspettiamo e il desiderio non è nel nostro cuore, ma se diciamo, Signore, io sto sulla tua promessa, io non ti lascerò andare se tu non mi benedirai, non ti lascerò andare finché tu non mi avrai riempito con lo Spirito Santo. E allora avverrà con noi come è accaduto a Giacobbe. Il sole era sorto su di lui ed egli fu unito al Signore e Dio lo benedisse. Dio ci ha condotti fin qui ed egli ci condurrà fino alla fine. Ora brevemente leggiamo alcuni passi della Scrittura oggi, dal Sermone sul Monte, per esaminarci davanti al Signore e vedere se quello che il Signore ha detto nel Sermone sul Monte si è diventato già realtà. Qui naturalmente scritto in Matteo capitolo 5 e qui diventa molto personale adesso. Qui non si tratta della parola della profezia, qui non si tratta della parola di insegnamento, non in merito a un ministero che abbia avuto luogo nella Chiesa, no. Qui si tratta di ciò che il Signore ha detto in quel tempo ed è indirizzato ad ognuno personalmente. Allora egli aperta la bocca li ammaestrava dicendo, Matteo capitolo 5 verso 3, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Non ho ancora sperimentato di vedere persone qui che sono ricche nello spirito. No, ho sempre sperimentato che noi tutti che veniamo qui di fronte a predicare la parola, qui di fronte, non veniamo essendo gonfi, no. Dipendiamo dal Signore e sappiamo che Egli ci darà la sua parola per grazia. Questo si applica a noi tutti. Nessuno di noi può gloriarsi di essere ricco nello spirito, no. Noi siamo poveri, ma il Signore ci dà del continuo quello di cui abbiamo bisogno. Poi il verso 4, beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Ci sono dei problemi che vengono su di voi e su di me, su di noi, ma noi sappiamo che siamo confortati. E il nostro Signore ha detto: se me ne vado, allora vi manderò il Consolatore. Giovanni 17. E noi siamo riconoscenti che riceviamo consolazione, che Dio ci dà per mezzo della sua preziosa e santa parola. Non una consolazione che può darci un fratello o una sorella, no. Noi siamo consolati dal Consolatore e sappiamo che Egli realmente consola ed abbiamo sempre la sua parola davanti ai nostri occhi che trova adempimento in noi. Verso 5, beati i mansueti perché essi erediteranno la terra. La mansuetudine è un frutto dello Spirito, secondo Galati 5, e che Dio possa darcela per grazia. Come Paolo ha scritto, che la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Poi il verso 6, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Questo si applica a voi e a me. La fame che Dio ha già messo in noi, come scritto nel profeta, dove è scritto Amos capitolo 8 verso 11, che Dio avrebbe mandato non una fame di pane o sete d'acqua, no, ma una fame, egli avrebbe mandato una fame di ascoltare le parole del Signore, e le persone avrebbero viaggiato e corso da una nazione all'altra per ascoltare le parole di Dio. Dunque, noi siamo affamati e assetati di giustizia che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia, non la nostra giustizia, ma come Paolo scrive in Romani capitolo 4, essendo giustificati per fede, giustificati tramite il sangue dell'agnello che è stato sparso. Verso 7, beati i misericordiosi perché otterranno misericordia. E poi viene il verso più potente di tutti. Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. Tutto ciò che è scritto prima appartiene a ciò. E chi ha preso a cuore tutti questi punti ed è manifestato per grazia che ciò è diventato realtà, allora noi siamo puri di cuore. Quello che abbiamo letto prima, se può diventare realtà nella nostra vita di fede, allora noi siamo puri di cuore e allora vedremo Dio. Poi continua nel verso 9, beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, che non fanno dispute, no, ma che hanno la pace di Dio nei loro cuori e anche la trasmettono. Poi continua nel verso 10. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E poi, beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Dio indirizza le beatitudini a noi e noi possiamo trovarci in queste parole, fratelli e sorelle. Qui continua nel verso 13, leggiamo: voi siete il sale della terra. Ora il nostro Signore lo riassume. Tutto quello che è stato detto prima ora viene manifestato. Voi siete il sale della terra. Lo siamo noi? Il Signore l'ha detto e così rimane. Ma poi l'ammonizione, ancora nel verso 13: ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Dobbiamo stare attenti a non diventare tiepidi, ma che rimaniamo infuocati nello Spirito, servendo il Signore, camminando avanti per fede. Verso 14, voi siete la luce del mondo. Che il nostro Signore è la luce del mondo, questo lo sappiamo tutti, ma ora Egli l'ha trasferito alla sua Chiesa, che noi dovremmo irradiare la sua luce in questo mondo. Giovanni venne per rendere testimonianza alla luce e noi siamo qui per rendere testimonianza alla luce. Ed ecco il punto. Tutto ciò che il Signore voleva che noi fossimo e che saremo, questo Egli ce l'ha dato per grazia. E quando diventiamo portatori della luce, quando non camminiamo contro la luce, quando non siamo abbagliati dalla luce, ma piuttosto che possiamo dire: la tua parola è diventata una lampada al mio piede, e che noi camminiamo nella luce della parola per trasmettere questa luce divina. E qui il fratello Branham menziona la parola in Zaccaria 14: ci sarà luce sul far della sera. E realmente concerne il piano di salvezza, concerne il giorno della salvezza. Noi siamo nella sera inoltrata e la mezzanotte sta per scoccare. Ci sarà luce al tempo della sera. La luce è arrivata. Anche questa parola è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Tutta la parola della profezia ci è stata naturalmente illuminata ed è diventata una luce per noi che possiamo portarla. Fratelli e sorelle, potremmo andare qui in Giovanni 15, dove il Signore dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Perché il Signore Dio ha mostrato la Chiesa come un candelabro. La Chiesa è il candelabro e ci sono sette lampade nelle sette epoche della Chiesa. Ci sono sette messaggeri e i sette messaggi che sono indirizzati alla Chiesa. E poi noi ci ritroviamo naturalmente di nuovo nella parola di Dio. E il nostro Signore dice: se uno mette la lampada sotto il moggio, a cosa gli servirà allora la luce? La luce deve essere messa sul candelabro, affinché tutti coloro che entrano possano essere illuminati. Dio sia ringraziato. Dio sia ringraziato. Noi abbiamo la parola rivelata, che non è stata messa sotto il moggio o sotto il tavolo. No, l'abbiamo messa sul candelabro. E la parola rivelata splende come una lampada. E noi camminiamo in questa luce e andiamo avanti col nostro Signore finché passeremo dal credere al vedere. Potete confermarlo con un amen? Che realmente è arrivata la luce al tempo della sera. No, che un certo giorno ci sarà luce, no, è apparsa la luce. È apparsa la luce per voi? Per me? La luce al tempo della fine. Tutto ciò che era stato tenuto nascosto è stato realmente rivelato. E quante volte dovremmo dirlo in questo luogo? Qual è il reale significato in Apocalisse capitolo 1? Apocalisse, svelamento, e nella lingua greca significa realmente questo: se qualcosa è totalmente coperta e nessuno sa cosa c'è dietro, e poi viene Apocalisse, il velo viene tolto e noi vediamo cosa c'è dietro. E poi Paolo scrive ai Corinzi: il velo può essere soltanto tolto in Gesù Cristo. Soltanto nella rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore, il velo viene tolto e noi possiamo vedere ciò che Dio ha preparato per noi. E poi quello che egli ha promesso. Poi il nostro Signore continua nel verso 17 in Matteo 5 verso 17: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Anche questa è una parola potente. Di tutto ciò che egli ha ordinato, Dio non ritira nulla indietro. Ancora oggi ogni cosa è valida. Tutto ciò che gli ha detto nei 10 comandamenti, ancora oggi ogni figlio di Dio adempie ciò che il Signore ha detto. La legge naturalmente fu data per convincerci di peccato e di trasgressione. Se qualcuno guida troppo veloce, allora viene la legge e noi abbiamo dei problemi. La stessa cosa è con la legge di Dio. E se osserviamo brevemente Esodo capitolo 20, se leggiamo ciò che è scritto qui, ciò che è uscito come primo comandamento dalla bocca del Signore, nella legge, giusto in Esodo capitolo 20, verso 2: io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, e via dicendo. Voi tutti lo sapete, perché porto questa foto con me, con l'immagine della Trinità, e la mostro ovunque. Dio è uno. Dio non è tre. Tu non avrai altri dei accanto a me. Non ti fare immagine alcuna. Non avrai altri dei accanto a me. Non si può dire il Figlio è Dio, il Padre è Dio e lo Spirito Santo è Dio. Neanche una sola volta è scritto nella Bibbia Dio il Figlio. Ma sempre il Figlio di Dio. Neanche una sola volta è scritto nella Bibbia Dio lo Spirito Santo, ma è sempre scritto lo Spirito di Dio o lo Spirito Santo. Indietro alla parola. Le persone vengono ingannate, vengono fuorviate, e noi dobbiamo ritornare all'inizio. Poi continua. Nel verso 7, non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Poi, forse qualcuno osserva il sabato. Allora, si deve leggere il capitolo 31 e constatare che Dio dai 10 comandamenti ne ha preso soltanto uno e lo ha dato al popolo di Israele quale segno eterno, ma non alla Chiesa. Anche qui si deve prestare attenzione molto precisamente, leggere e poi sapere ciò che Dio ha realmente detto. Poi, nel verso 11, in Esodo 20, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. È stato questo il motivo. Poi continua qui: onora tuo padre e tua madre. Ha Dio annullato questo? No. Dio ci ha fatto grazia di vivere la parola, non di annullarla, ma di viverla. Onorerai tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Poi continua, non ucciderai. Lo ha Dio annullato? No. Dio ci ha fatto grazia di adempiere la parola. Non commetterai adulterio. Dio non permette ad alcuno di prendere la moglie di un altro e di commettere adulterio con essa. Ed io oso dire che nel messaggio del tempo della fine, con tutti i veri credenti, non c'è nessuno che prenderebbe la moglie di qualcun altro e commetterebbe adulterio con essa. Dio non ha annullato nulla. Dio ha fatto grazia che rispettiamo la parola e che la viviamo. Poi, nel verso successivo, verso 15, non ruberai. Verso 16, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Quanti credenti ingannano se stessi? Essi dicono ciò che vogliono, calunniano come vogliono e pensano di essere nella grazia di Dio. Chi trova grazia a cospetto di Dio vive la parola di Dio. Questa è la grazia che Dio ci ha dato. Non una grazia economica, ma come è scritto, la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Poi, il verso 17, ancora una volta l'enfasi. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Dunque, Dio non ha annullato nulla. Dio ci ha fatto grazia che noi viviamo ogni parola, e la parola di Dio è diventata realtà nella nostra vita. Poi il verso 18: ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tale vista il popolo tremava e si teneva a distanza. La parola che Dio indirizzò a Mosè era così potente, accompagnata da trombe, accompagnata da tuoni. Tutto il popolo tremava. Fratelli e sorelle, la parola del Signore deve penetrare in noi. Noi dobbiamo sapere che non possiamo fare quello che ci piace, ma che siamo destinati a vivere la parola di Dio. Ora, Esodo 31, affinché ognuno sappia ciò che Dio ha fatto e ciò che ha comandato e cosa ha introdotto. Esodo 31, verso 16 e 17. I figli di Israele, non la Francia, non la Germania, non l'Austria, né la Svizzera, no, i figli di Israele, perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato di generazione in generazione, come un patto perpetuo. Verso 17, esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu ristorato. E se poi leggiamo il libro degli avventisti del settimo giorno, loro persino dichiarano: chi osserva la domenica ha il marchio della bestia. E poi vanno persino nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, e parlano del giorno del Signore e dicono che il giorno del Signore è il sabato. Il sabato è il sabato e il giorno del Signore è il giorno del Signore. E il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. E poi naturalmente accadrà ciò che accadrà. Ma è tutto fraintendimento, interpretazione errata. Interi libri vengono scritti per fuorviare le persone. E questo è il problema, cari fratelli e sorelle. Satana usa sempre la parola di Dio, ma egli non rimane mai nella parola di Dio, ma nell'interpretazione che egli dà alla parola. E qui abbiamo la differenza per grazia. Noi siamo nella parola. Noi non interpretiamo nulla, ma lasciamo ogni parola di Dio così com'è, così come è scritta. E soltanto allora possiamo essere santificati nella parola di Dio. Riassumiamo di cosa si tratta in questo fine settimana. Il tempo della fine è qui, la sua venuta è vicina. L'abbiamo detto ieri sera nella parola di introduzione. Anche i negoziati in merito al monte del Tempio, i negoziati in merito al monte Sion. Da 19 anni i negoziati vanno avanti. Ed ora, come è già stato di nuovo annunziato, che questi negoziati sono arrivati alla fase finale e ci sarà un trattato di base. Fratelli e sorelle, non vogliamo spaventarci gli uni gli altri, ma vogliamo indicare ciò per dire quanto è tardi all'orologio del mondo. Non vogliamo ora leggere nel profeta Daniele e andare nel quarto impero, nell'ultimo impero. Non vogliamo entrare qui in questi dettagli, ma questo lo possiamo dire del continuo. Siamo arrivati alla fine del tempo della fine. Non c'è una soluzione per i problemi politici, economici e finanziari. Ma poi il grande uomo parlerà e le grandi parole tutto il mondo le ascolterà. E anche riguardo a questo ne abbiamo parlato, che tutta l'economia mondiale, tutte le banche saranno messe sotto una sola istituzione. Infatti ogni cosa prende il suo corso. Il popolo di Israele è stato chiamato da ogni nazione. Il nostro Signore ha detto: quando vedete che il fico comincia a germogliare, allora sapete che l'estate è vicina. Ogni volta guardiamo al fico. Il fico è l'unico albero che non ha fiori, che porta subito il frutto, senza che faccia fiori. Il frutto viene direttamente. Fratelli e sorelle, il fico è diventato verdeggiante. E il Signore dice: quando vedrete tutte queste cose e le altre giungere a compimento, allora sapete che il tempo è vicino. E noi riconosciamo pure che l'ultimo messaggio raggiunge le estremità della terra e che realmente gli ultimi vengono chiamati fuori. E quando il numero sarà completo, allora il Signore verrà. Che possiamo essere trovati nella parola. Tutto ciò che è scritto nel Sermone sul Monte, che diventi realtà nella nostra vita. Ogni ammonizione che è scritta nell'Epistola degli Apostoli, possa ogni cosa diventare realtà in ciascuno di noi. E possa Dio farci grazia che tutte le estremità della terra vengano realmente benedette. Ogni popolo, lingua e nazione. Perché questa è la prima promessa ad Abramo in Genesi capitolo 12. Chi ti benedirà sarà benedetto, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E poi Galati capitolo 3, in Gesù Cristo, la progenie d'Abramo, tutte le nazioni sono state benedette, e anche noi per mezzo della sua grazia siamo stati benedetti. A lui, l'onnipotente Dio, il quale si è compiaciuto di chiamarci, si è compiaciuto di separarci, di farci grazia, di purificarci essendo lavati nel sangue dell'agnello, facendo un bagno nella parola, essendo purificati e santificati, affinché il Signore possa raggiungere il suo scopo con ciascuno di noi. Per favore, tenetelo in mente: la Chiesa è il candelabro e il Signore ha dato luce nel tempo della fine, e noi abbiamo il compito di diffondere questa luce divina. E giunge a compimento quello che ha detto il Signore in Giovanni capitolo 8 verso 12: chi mi seguita non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E poi viene l'adempimento in Primo Tessalonicesi capitolo 5: voi cari fratelli non siete nelle tenebre che quel giorno vi colga come un ladro di notte. Voi siete figli della luce. Possa Dio benedire la sua parola in noi. Possa Egli rivelarcela. Possa renderla reale, affinché noi, quale Chiesa, possiamo portare il messaggio. E voglio ringraziare di cuore tutti, per tutte le preghiere che mi accompagnano, che ci accompagnano, quali ministri in ogni popolo, lingua e nazione. E possano tutti i nostri fratelli che distribuiscono lo stesso messaggio, che distribuiscono lo stesso cibo spirituale, possa ognuno farlo nel nome del Signore, e possano trasmettere ciò che Dio ci ha affidato. E come abbiamo detto ieri sera, Matteo 24, anche Matteo 24 giunge a compimento. Il Signore ha mandato una fame, Egli ci ha affidato la sua parola, Egli ci ha posto su tutti i suoi beni. Mai il piano di salvezza è stato così profondamente rivelato in ogni dettaglio. Non è mai stato rivelato come nel nostro tempo. Dio ha mandato il suo servitore profeta nel nostro tempo. Egli ha messo la parola della profezia sul candelabro, tutti gli insegnamenti, ogni cosa di cui abbiamo bisogno, ogni cosa ci è stata data da Dio. E noi l'abbiamo accettato. L'accettate? Dite un forte Amen. Amen.
Amen.
Possa il Signore Dio benedirci tutti e insieme con noi tutta la terra. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo insieme. E oggi porteremo tutte le richieste di preghiera davanti al Signore, per tutti, che siano in ospedale, che siano in casa di riposo per anziani, che abbiano problemi naturali, che abbiano problemi fisici o problemi spirituali, qualunque cosa possa essere, confidiamo nel Signore insieme. In ogni riunione in cui il nostro Signore era presente, tutti venivano aiutati. Egli non mandava via nessuno. Tutti quelli che venivano a Lui, Egli li aiutava. Ed Egli ancora oggi è lo stesso. Salvezza, guarigione, rivelazione, giustificazione, perdono, riconciliazione, grazia, salvezza e guarigione. Ogni cosa ci è stata data da Dio in Cristo Gesù, il nostro Signore. La parola della croce è ancora oggi la potenza di Dio, perché il crocifisso è risorto il terzo giorno. Egli ha vinto la morte e l'inferno, e quale vincitore del Calvario, egli si è rivelato ai suoi dopo la sua risurrezione per 40 giorni, ed egli li ha ammaestrati in merito al regno di Dio, e ha detto: rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto, finché riceviate la promessa del Padre. Tutte le altre sono promesse, ma questa promessa è chiamata la promessa del Padre ed è per tutti i figli e le figlie di Dio. Possa il Signore fare grazia anche riguardo a questo, di ricevere ogni parola rivelata e di sapere dove appartiene e vederla nell'adempimento per mezzo della sua grazia, sperimentandola. Prima che preghiamo, chiniamo i nostri capi, chiudiamo i nostri occhi, ma apriamo i nostri cuori con fede. Ricevetelo, accettatelo. Non è la nostra parola che portiamo, è la parola di Dio che noi portiamo. Prendetelo come Paolo ha scritto in Galati 1. La parola che vi abbiamo annunciato, voi non l'avete ricevuta come parola di uomini, ma come parola di Dio. Vale a dire quello che realmente è. Infatti, nella realtà è la parola di Dio. La parola di Dio con tutte le promesse non ritornerà a vuoto oggi, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Se l'accettate, dite Amen.
Amen.
Sì, noi l'abbiamo accettata. Prima che preghiamo insieme, vorrei chiedere che tutti coloro che hanno una speciale richiesta di preghiera, che alzino la mano adesso. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Ovunque vi sono delle mani che si sono alzate, e noi crediamo insieme e pregheremo insieme. Cantiamo il coro Sol Abifè, Sol Abifè, con tutto il nostro cuore. Veniamo nella giusta atmosfera, nella presenza di Dio. È compiuto. Come Dio non ci darà in Lui tutte le cose? Dio ci ha benedetti con ogni benedizione. Nei luoghi celesti ci ha benedetti in Cristo Gesù. Ecco ciò che Paolo scrive. Ed è così. Ecco come è valido oggi. Ricevetelo per voi stessi. Ricevetelo per tutti coloro per i quali pregate. Ricevetelo e accettatelo. Cantiamo con fede Sol Abifè. Se qualcuno ha in cuore di venire qui davanti, sentitevi liberi. Subito dopo questo coro, così qual sono, pregheremo. Se qualcuno vuole venire, sentitevi liberi di venire.
Wir singen, so wie ich bin.
Credetelo con tutto il vostro cuore. Ricevetelo. Vi è stato dato da Dio stesso. Ora lasciate che non preghiamo soltanto, ma ringraziamo pure. Caro Signore, tu Dio sempre fedele. Tu ci hai dato delle promesse e le hai adempiute. Noi ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore che possiamo vivere adesso, ora, dove tu completi la tua opera, ora in cui l'ultima chiamata va avanti, ora dove tu raduni il tuo popolo nella tua presenza per parlarci. Benedici tutti coloro che sono venuti qui di fronte, benedici tutti ovunque siano in questo edificio e su tutta la terra. Ascolta, rispondi, conferma la tua parola, fa grazia, salva, guarisci, libera e battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Caro Signore, a te diciamo grazie e insieme glorifichiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Alleluia! A voi che cercate salvezza e l'avete trovata, accettatelo, ricevetelo. È scritto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Mio Dio, dona a ciascuno che invoca il nome del Signore Gesù Cristo che possa credere nel cuore ora che tu lo hai accettato secondo la parola, a coloro che l'hanno ricevuto, a loro ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. Voi che aspettate la guarigione da Dio, ricevetela per fede. Ricevetela per fede. È accaduto sulla croce del Calvario. Alla stessa ora, allo stesso minuto, entrambi, salvezza, perdono, riconciliazione, guarigione, ogni cosa ci è stata data da Dio in quel grande giorno dell'espiazione con l'umanità. E tutte le promesse di Dio in Cristo Gesù sono sì ed amen. Ed ora in voi e in noi. Ditelo, io accetto la mia guarigione, la ricevo. Ringraziate il Signore per questo. E tutti coloro che sono legati in qualche maniera, ricevetelo, ricevetelo. Il Signore vi ha reso liberi. Egli vi ha reso liberi. Il messaggio della croce è il messaggio della salvezza che Dio ci ha affidato. E insieme noi ringraziamo te, il Dio vivente, per quello che tu hai già fatto e per quello che tu hai fatto oggi in mezzo a noi e in tutto il mondo. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e santo nome, ora e per sempre. Andate e credete e ringraziate il Signore Dio che Egli vi ha risposto e vi ha dato ciò per cui avete pregato. Benedetto e lodato sia il nome del Signore. Cantiamo anche il coro, noi diamo tutta la gloria a Gesù. E nel frattempo potete ritornare a posto.
Amen.
Amen.
Potete sedervi. Ora, brevemente, già adesso l'annuncio. Dio volendo, il Venerdì Santo avremo una riunione a Berlino. Il sabato a Praga e la domenica a Bratislava. Noi usiamo il tempo dal Venerdì Santo in poi, sabato e domenica, per predicare la parola del Signore anche in altre città. Ditelo a tutti. Sarà di nuovo all'Hotel Hilton a Berlino. Lo annunceremo nella prossima lettera circolare. E Dio volendo ci rivedremo di nuovo nel primo fine settimana di aprile per ringraziare Dio in modo particolare. Per quel che mi concerne Il mio cuore è pieno di riconoscenza per i 50 anni in cui il Signore mi ha condotto, mi ha accompagnato e custodito. E insieme saremo in quel fine settimana, insieme ringraziamo il Signore, ringraziandolo per quello che gli ha fatto su tutta la terra. Anche per quello che abbiamo la possibilità di portare l'ultimo messaggio in tutte le lingue principali, in tutto il mondo. E se poi pensiamo in quante altre lingue viene tradotto, affinché la parola del Signore realmente non venga soltanto predicata nelle 13 lingue che trasmettiamo da qui in tutto il mondo, ma ovunque è ancora tradotta di nuovo. E tramite questo il Signore può chiamare fuori gli ultimi. Ricordatevi di me. Nel mio prossimo viaggio missionario, che inizierà mercoledì pomeriggio e durerà fino al 28 marzo, ricordatevi di me, specialmente in Malesia, Burma, ovunque il Signore ha aperto le porte ed ha aggiunto nuovi contatti a quelli che già avevamo, affinché possiamo portare la parola del Signore. Come abbiamo detto prima, finché l'ultimo non abbia udito la chiamata e sia uscito, e che il numero sia completo. Portate i saluti con voi a tutti, realmente a tutti, in ogni nazione, in Romania in particolare. Dio vi benedica, fratelli della Romania, in modo veramente speciale. L'abbiamo detto molte volte, la Romania è il paese in Europa come la Repubblica del Congo in Africa. Ci sono realmente migliaia che credono la parola del messaggio e che si radunano insieme in varie assemblee. Anche oggi sono uniti a noi e uniti con il Signore. Possa ognuno essere benedetto in ogni popolo, lingua e nazione. E come già detto, ricordatevi di me e rimaniamo uniti nel Signore. Specialmente tutti i nostri fratelli nel ministero, possa il Signore benedirvi, il fratello Didier, tutti i fratelli, il fratello Inodì, proprio tutti, senza menzionare i nomi. È sempre un problema. Se menziono alcuni e non menziono altri, allora c'è un po' di tristezza. Non siate tristi. Il Signore conosce i Suoi. Il Signore conosce tutti i Suoi ministri che lo servono. Speciali benedizioni noi le auguriamo al nostro fratello e alla nostra sorella Kupfer. A loro auguriamo le benedizioni speciali di Dio. Durante tutti gli anni, 35 anni, ogni fine settimana sono a Zurigo. Ogni primo fine settimana sono qui. Possa Dio benedirvi nella vostra fedeltà. Dio benedica il fratello Didier. Dio benedica veramente tutti. Il fratello Tati e gli altri. Tutti hanno un compito nel regno di Dio e si adempie anche in coloro che mandano i saluti. A tutti loro auguriamo a tutti loro le ricche benedizioni di Dio con tutto il nostro cuore in tutto il mondo. A Lui, l'Onnipotente Dio, appartiene tutta la gloria, ora e per sempre. Amen. Ci alziamo in piedi per la preghiera. Il fratello Smith farà la preghiera di chiusura con noi. Fedele Dio, noi ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Da parte mia ti sono riconoscente per la tua fedeltà, Signore, che come noi tutti possiamo riconoscere il tempo in cui viviamo adesso, che proprio ora tutte le scritture giungono a compimento, come tu ci hai mostrato in questo fine settimana. E noi riconosciamo che la tua venuta è vicina. Per favore, facci grazia ad ognuno di noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi, e tutti coloro che non sono qui, ma che sono uniti online, Signore, che insieme, come una sola bocca e all'unisono possiamo darti la lode ed il ringraziamento. Possa la parola parlata che è stata proferita oggi possa operare la fede in noi. Signore, tu ci hai fatto grazia. Per favore, sii con noi. Dimora con noi. Come già detto, tutti quelli che sono chiamati in ogni lingua, popolo e nazione, e in ogni luogo, oh Dio, e anche là dove sono soli, Signore, non lasciarli soli. Signore, accompagnaci e sii con noi tutti sempre, per la gloria del tuo nome, amen. Cantiamo là fra breve noi saremo. E tutti dicano amen. 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 Ognuno stringa la mano all'altro. E voglio sottolineare qui, che sia in ufficio o qui, chiunque vuole stringermi la mano, sentitevi liberi. Dio vi benedica tutti e sia con tutti voi.